Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e grazie per averci scelto. Dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. Carissimi tutti che ci seguite dall'Italia e dal mondo, il responsabile del canale italiano Radio Vaticana in diretta 105 FM, il dottor Luca Collodi, ci ha invitato e quasi sollecitato a ripresentare alcuni programmi che fanno parte del nostro archivio storico, sia sonoro che cartaceo. Ben volentieri aderiamo alla richiesta, avvertendo che detti programmi verranno riproposti il più possibile nella versione integrale, originale. Apporteremo modifiche soltanto là dove può essersi danneggiato parte del sonoro. Poi, tenendo presente che i tempi di programmazione dal 1 gennaio 2012 sono diminuiti di 5 minuti, abbiamo dovuto necessariamente apportare dei tagli. Ma nulla di più. Riascolteremo quindi anche delle voci che ormai sono in pensione o altre che ci hanno preceduto nella casa del padre, ma che vivono per sempre proprio in queste testimonianze sonore. Ovvio che in archivio sono presenti soltanto quelle trasmissioni che, sfidando il tempo, hanno conservato la loro validità sia nel testo che nella realizzazione tecnica e che all'epoca della messa in onda ha suscitato particolare interesse, raggiungendo un ascolto, oggi si direbbe un audience, di tutto rispetto. È il caso delle monografie con cui diamo il via a questa iniziativa. 5 monografie che ripropongono, una a settimana, altrettanti celebri poeti dialettali romani. Scritte nel 1986 da una valente soprano e musicista, Giuliana Angeloni, di cara memoria, facevano parte di una serie intitolata Roma rivive al canto dei suoi figli, cominciando da Giuseppe Gioacchino Belli, con le voci di Gianni Bersanetti, Silvio Frattolillo, Marco Mete, Marcello Ricci e con quelle di Claudio Capone e Sergio Rossi, di cara memoria. A tutti buon riascolto.
Roma rivive al canto dei suoi figli, un programma di Giuliana Angeloni.
Il maggior poeta romanesco vissuto tra il XVIII e il XIX secolo è Giuseppe Gioacchino Belli, nato a Roma il 7 settembre 1791 e qui deceduto il 21 dicembre 1863 all'età di 72 anni. Le sue spoglie riposano al Verano e per grato ricordo dopo la sua morte, il rione di Trastevere volle erigergli un bel monumento marmoreo, opera dello scultore Tripisciano, mentre i romani tutti intesero ricordarlo con un busto al Pincio e una strada recante il suo nome.
Creatore della poesia romanesca verista, prima di lui nessun altro poeta aveva sfiorato la sua genialità creativa e la sua dimensione poetica, Giuseppe Gioacchino Belli, con i suoi 2000 sonetti, ci ha lasciato il testamento più vero e più autentico del suo canto, interpretando con arguzia fatti e costumi della plebe romana. Il sonetto che ora ascolteremo, Er segretario de Piazza Montanara, sottolinea con felice intuizione la creatività umoristica del Belli, scarno e preciso nel puntualizzare lo scrivano galante con la stringatezza del suo verso.
Signori, chi vo scrive alla ragazza, venghino, ch'io c'ho qua lettere stupenne. Quasi di carta buona e buone penne, e l'inchiostro er più meglio della piazza. Qua nessuno, signori, se strapazza. le lettere già so fatte con l'ennenne. Basta metterci il nome e in una menne chi appresce ad aspettà quasi sbarazza. Io c'ho lettere dipinte, tutte belle. C'è il core con la frezza e con la fiamma, c'è il sole con la luna e con le stelle. E quanto al prezzo tra noi ci accomodamo. Quanta scrive, io so scrive a sotto gamma. Dunque, avanti, signori, andiamo, andiamo.
Tutti i poeti romani che vennero dopo Gioacchino Belli non attensero soltanto la sostanza e lo stile dal suo verso, ma piuttosto cercarono di comprendere e di esprimere, con particolare interesse, il modello del suo messaggio poetico, capace di contemplare le idealità più amate del suo popolo, continuamente avversato da penose realtà esistenziali. Nel verso belliano, l'ingiustizia, il dolore, la prepotenza, l'inganno, il disonore e l'odio ritrovano il giusto risvolto soltanto attraverso l'anima popolare romana, semplice, schietta, generosa, innamorata del bene e pronta al sacrificio.
Originale nel Belli anche la sua ortografia dialettale, ricca di fantasiosa creatività. Egli infatti arrivò a coniare per le sue espressioni poetiche molte parole nuove, che raccolse in un breve trattato, oggi inserito nell'opera Omnia Belliana, curata da Luigi Morandi, attento studioso del Belli. In quanto alle capacità espressive della sua arte, il poeta stesso ci aiuta a comprendere da dove sia scaturito il vero significato del suo tessuto poetico, affermando: introdurre il nostro popolo a parlare di sé nella sua nuda e gretta favella, dipingendo così egli stesso i propri usi, costumi, le sue sbagliate opinioni e insieme con tutto ciò i suoi originali pensieri, intorno ai più elevati ordini di questo social corpo.
E proprio da questa amalgama di tradizioni è nato il sonetto belliano, a volte scurrile, amaro, verista, come abbiamo già detto, a volte anticlericale, iracondo, persino istrionico, ma tuttavia rispecchiante l'immagine più sincera di quei popolani de Roma che non trascurarono mai il rostro satirico dei loro antenati, degni figli di Quirino. È infatti nelle satire più argute e caparbie che i romani sanno ritrovare l'inquieta e sorprendente originalità dei loro detti, delle similitudini improvvisate e l'impiego di quelle fraseologie, ormai celebri, per l'innato senso caricaturale del vernacolo romanesco. I due sonetti che ora ascolteremo di seguito, La moglie invelenita e Errugantino, sono due momenti di verità del popolo romano, orgoglioso e attaccabrighe, che finisce poi quasi sempre per toccarne da tutti.
E mo adesso in che dà stantra scappata de schiaffeggià quel povero innocente? No, non è vero, non ha fatto niente. Siete voi che parete spiritata. Ve lo dich'io che è sora Annunziata. Voi stasera ve passa per la mente qualche grilletto de sveglia la gente e falla corre su con la chiarata. Sai che ragione hai tu? Che a me mi piace de fa pubblicità meno che posso e vive li mi giorni in santa pace. Che se no vorrei adatte un cazzottone, bellezza mia, da stritolatte l'osso de quel brutto nasaccio a peperone.
Ecco lì, il fumantino ammazza sette. Lui ci faria scappare subito al morto. Agnetta, eccolo lì, lui taglia corto, e allo, mano agli toni e alle saette. E perché hai la ragione, te vuoi mette dalla parte del torto. E già, del torto, sì signora. E che conforto ci trovi a ruminare tante vennette? Queste son mattità dei ragazzoni. Via, e butta giù quel sercio. Animo, dico, o t'appoggio ducarci agli garzoni. Ah, qua non si fa l'uomo. Con me, amico, c'è poco da rugà. Degli bruttoni, sai che conto ne fo? Meno d'un fico.
La serva nova e la minora rappresentano due immagini prese all'interno di una famiglia romana. Nonostante il tempo trascorso, ancora oggi sono rimasti gli stessi problemi, sia per la nuova cameriera, sia per la nuora, giudicata veramente appena entrata in casa dalla suocera. Ascoltiamo la serva nova.
Perché soi da via, penasciar la gasmossa er vicinato. Ma io non fa per di, c'è buon curato che potestà sulla gonnotta mia. Oh, in quanto a cucinà quello che sia, per minestra, lesso, umido e stufato, non fo per di, c'è sfido un cogo nato, specialmente all'estezza e pulizia. Poi scopà, sporverà, rifà i letti, votà, lava i piatti, fa la spesa, tira l'acqua, sciacqua due fazzoletti. Lei, signora, me provi. E non so agnesa, se lei non fo per di, tra due mesetti, non benedice il giorno che m'ha presa.
Ed ora la minora.
Mi fio, sì, quell'animaccia fesa che fu proscritto e annò la gran armata. È tornata ufficiale e è riportata a zecca un po', una moglie dottoressa. Sì, tu la senti. È un libro che interessa. Gira la terra, la luna è abitata. Ertale ha scritto un'opera stampata, la dall'antra è una brava poetessa. Fu somo bugiarà, ma una sciacquetta, a da vienicci a smuoveli sbavia a furia degli bracci e paroloni. Ma fili, fili, lavori la garzetta, badi a casa sua, faccia li fi, l'allatti e non se sprechi a da consigli. La plebe romana non si rassegnerà mai nel voler ammettere quel che non sa e così ha il vizio di forzare le parole che non intende per avvicinarle ad altre notissime, somiglianti nel suono ma non nel significato. Storpiature che a lungo andare subirono una felice metamorfosi nella penna di Gioacchino Belli, che trovò mille modi per inserirle con sorprendente fantasia nei suoi sonetti. Ad esempio, «Er cholera moribus», «colera morbus», che è il ravvicinamento romanesco a collera e a morire.
Io poi, ragazzi miei, saranno vere tante terrorità che raccontate, ma o pezzi d'Evangelio bugiarate, non me ne voglio dagni su un pensiero. Vienghi, non vienghi, c'ha rimedi er frate, non c'ha rimedi, lo porti er curiere, non lo porti. Per me c'è un buon bicchiere da passà felicissime giornate. Tutta sta gran paura d'ammalamme? E che guaio sarà? Tanto una volta, o presto o tardi, ho da stirare le gambe. Mica è una cosa nuova che se muore. E toccassi a me proprio a aprire la porta, l'essere primo, au, sempre è un onore.
In questa vivace altalena di tendenze si svolge la vita tragica e comica, a volte grottesca, del popolo belliano. Con il suo canto, il poeta volle decisamente instaurare un monumento al suo popolo generoso, dipingendo le sue tele con una tavolozza di colori nativi in cui il sigillo del suo genio indaga e scarna con il bulino penetrante la vita morale, civile e religiosa della sua gente, presuntuosa sì della sua ignoranza, ma fanciullescamente estasiata d'esse nata all'ombra del cupolone. E Roma canta ancora con la sua parola sorniona e ridanciana, riconoscendo nel Belli il creatore di un linguaggio piacevolissimo, copioso e vario, come del resto bene esprimono i suoi versi. Ma non c'è lingua come la romana, per dir una cosa con tanto di vario che pare un magazzino de dogana.
In questi brevi capolavori di soli 14 versi, Belli decantò il meraviglioso mistero della creazione, della vita e della storia dell'uomo, con una geniale idealità artistica immersa in una stessa realtà poetica. Con la creazione del mondo siamo di fronte al primo capolavoro del genere. Qui il Belli ha la capacità sovrana di convertire in popolare ogni memoria colta.
L'anno che Gesù Cristo impastò il mondo, che per impastallo già c'era la pasta, verde lo vorse fa, grosso e ridonno, all'uso d'un cogomero de tasta. Fece un sole, una luna e un mappamonno. Ma delle stelle poi di una catasta. Su, uccelli, bestie in mezzo e pesci in fondo. Piantò le piante e dopo disse, abbasta, Ah, mi scordavo di dire che creò l'uomo e con l'uomo la donna, Adamo e Eva. Ma proibì de non toccaglie un pomo. Ma appena che Ammagnà l'ebbe veduti, strillò con quanta voce aveva. Omini da vieni, siete perduti.
...1791-1863... Durò soltanto 72 anni l'esistenza di Gioachino Belli, vissuto tra i più vari eventi storici della sua epoca: due rivoluzioni, due repubbliche, due papi. Uno morto in esilio e un altro costretto a fuggire da Roma come un povero pellegrino. Inoltre seguirono due occupazioni straniere, un assedio e, come intermezzo a tante vicissitudini, si ebbero tre pontificati, ai quali il poeta romano fornì un satirico commento. Unico sfondo all'immortale poema, Roma. Quella Roma eterna e magnifica che, pur trasformando nel tempo il suo scenario, fermò la sua storia nelle stampe del Pinelli e nelle memorie di tanti romanisti. Una Roma che seppe rimanere viva e palpitante grazie al monumento poetico di oltre 2000 sonetti che il Belli ha lasciato al mondo.
Sin da bambino, Giuseppe Gioachino Belli ebbe un carattere malinconico e la morte del padre, Gaudenzio, che avrebbe voluto avviarlo al commercio, lo rese ancor più solitario e taciturno. La famiglia Belli cominciò allora a conoscere le prime umilianti privazioni. Tuttavia la madre, Luigia Mazio, logorandosi gli occhi sul cucito, riuscì a mantenere Giuseppe e gli altri due figlioli, Carlo e Flaminia. A 13 anni Belli entrò nelle scuole del Collegio Romano, ma qualche anno più tardi, morta anche la madre, e per non essere di peso ai parenti, abbandonò la scuola ed entrò con il fratello Carlo nell'amministrazione dei principi rospigliosi, passando in seguito agli spogli ecclesiastici e del demanio.
Non ancora ventenne, il poeta entrò come segretario nella casa del principe Poniatowski. Nel 1811 perdette il fratello, mentre la sorella Flaminia, entrata per vocazione nel conservatorio di San Paolo, vi morì monaca nel 1842. Lasciato il Poniatowski, il Belli andò ad abitare nel convento dei Cappuccini, ove studiò lingue e matematica. Così per lungo tempo poté vivere e sostenersi negli studi, dando lezioni private e facendo il copista. Intanto trovava modo di scrivere versi e di frequentare con assiduo interesse le riunioni culturali delle varie accademie del tempo, una delle quali la Tiberina, che ebbe il Belli tra i fondatori.
Dobbiamo ritenere che il 1816 fu per il Belli un anno senza dubbio denso di sorprese e di soddisfazioni. Il poeta sposò una ricca nobildonna, Maria Conti, più grande di lui e vedova del conte Picchi, e trovò un migliore impiego nell'ufficio di deposito della carta bollata e registro.
Da allora il Belli non conobbe più le precarie condizioni economiche e finalmente poté dedicarsi ai suoi studi letterari. Per vincere la sua naturale malinconia, il poeta viaggiò moltissimo e conobbe tutta l'Italia. Meta preferita di questo suo viaggiare fu Recanati, dove abitava la marchesa Vincenza Roberti, che il Belli amò profondamente per la sua intelligenza e le sue doti spirituali. Dopo 7 anni di matrimonio, nel 1824, nacque Ciro, che fu lo scopo principale di tutta la sua vita. Dal 1831 al 1846 il poeta cominciò a scrivere i sonetti dialettali e la sua nuova musa fu ricca e prodigiosa. Del primo periodo 1831-1833 sceglieremo due sonetti, «Li burattini» e «Er caffettiere filosofo».
Nel primo si ricordano i celebri burattini di Palazzo Fiano a Roma, di cui si occuparono persino i Leopardi e lo Stendhal. Chi li manovrava era un cesellatore dallo spirito arguto e vivace, un certo Filippo Teoli, che morì nel 1844 e fu molto rimpianto per le sue riuscite rappresentazioni teatrali. Nel secondo sonetto, «Er caffettiere filosofo», Belli, con dei raffinati parallelismi, avvicina i chicchi del caffè all'uomo. Ambedue, in un modo o nell'altro, sono costretti nel vortice di una macina impietosa, dove inesorabilmente cadono nel fondo per trovare la morte.
L'omini d'esto mondo so li stesso che vaghi de caffè nel macinino. Uno prima, uno dopo e un altro appresso, tutti quanti però vanno a un destino. Spesso mutano sito e caccia spesso er vago grosso er vago piccinino. E si incarzeno tutti in sull'ingresso del ferro che li sfragna in polverino. E l'omini a così vivono al mondo, misticati per mano della sorte che se li gira tutti intorno intorno, e muovendosi ognuno piano o forte, senza capirlo mai, caleno a fondo per cascane la gola della morte.
Nel 1837 morì la moglie e il Belli divenne più che mai ipocondriaco, abbandonandosi all'ira e chiudendosi nella più diffidente misantropia. Di null'altro volle occuparsi se non del figlio Ciro e della sua educazione. E per il figlio ritornò al soldo degli uffici papalini e nel 1845 fu messo in pensione.
I sonetti che egli intanto aveva ricopiati, datati e annotati diligentemente gli pesavano come un rimorso. Ed è qui la grande tragedia del grande artista che, abbattuto e combattuto dai movimenti insurrezionali e temendo di perdere il figlio in guerra, voleva distruggere la sua poesia dialettale come per liberarsi da un grosso peso. Ma vinse l'artista, e quando il 21 dicembre 1863 Giuseppe Gioacchino Belli si spense, lasciò a Monsignor Tizzani, suo intimo amico, il suo poema immortale perché ne decidesse la sorte. Quel prelato di grande ingegno e di grandissimo cuore volle che il monumento della Roma plebea rimanesse integro per la gioia dei contemporanei e dei posteri. Grazie a Monsignor Tizzani conosciamo per nostra fortuna tutta la produzione belliana, in cui sono annoverati in ordine cronologico oltre 2000 sonetti.
A Gioacchino Belli, al pari di Dante, riuscì una commedia umana, dove l'ombra del popolo romano, riflettendosi tragicamente sullo schermo macrobico della vita, seppe mantenere quella potenza plastica e quella ricchezza armonica di un dialetto che nell'atto stesso in cui il poeta l'assumeva sapeva divenire un alto linguaggio. Con il celebre sonetto «Er giorno del giudizio» tocchiamo l'apice della poesia belliana. Ogni verso soddisfa la vista e l'udito e non potremmo mai affrontarlo criticamente poiché la stessa lettura invita a una piacevole contemplazione.
Quattro angioloni, con le tromme in bocca, si metteranno, uno per cantone, a sonà. Poi, con tanto devozione, cominceranno a dire «Fora chi tocca!». Allora verrà su una filastrocca de schertri dalla terra a pecorone, per via figura de persone, come purcini attorno a della biocca. E sta biocca sarà Dio benedetto, che ne farà due parte, bianca e nera.
Una per annà in cantina.
E una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonagliera d'angioli. E come si s'annasse a letto, smorzeranno le lumi e buonasera.
Roma rivive al canto dei suoi figli, un programma di Giuliana Angeloni.
Il prossimo incontro con l'archivio storico di Orizzonti Cristiani avrà come protagonista Gigi Zanazzo. Ed ora vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.
la radio del Papa.